vent'anni siamo ancora ca.
Fido, libertà
di pensare e parlare liberi di sognare.
Oggi sono 50 anni di una rivoluzione, perché l'etere resti lì.
Quant'anni siamo ancora ca?
Fido, libertà
di pensare e parlare liberi di sognare.
Radio Studio Roma, la storia delle radio libere italiane dal 1974 ad oggi, per la libertà d'espressione e di parola sancita dall'articolo 21 della Costituzione.
Correva l'anno 1978. Il fenomeno della droga nelle scuole ormai era abbastanza conosciuto, perché diffuso e drammaticamente raccontato dagli responsabili degli istituti scolastici e vergognosamente dalle famiglie. Il professor Manfredi Urso, dirigente scolastico, raccontò una storia raccolta da un padre di famiglia, una storia vera, il cui figlio era drogato. Il racconto, appunto, porta il titolo «Mio figlio è drogato». All'epoca, per procurarsi la droga, era difficile anche perché i ragazzi non avevano i mezzi per potersela permettere, diciamo così, e quindi ricorrevano ai piccoli espedienti di casa, di chiedere soldi continuamente a mamma e papà per motivi non bene chiariti e specificati all'inizio. Poi, quando mamma e papà s'accorgevano che la richiesta del denaro era alquanto sospetta, i ragazzi non chiedevano più soldi, cominciavano a rubare in casa oggetti, beni preziosi, sparivano per procurarsi la droga. È un racconto drammatico, perché poi il papà di questo figlio alla fine gli è diventato amico per poterlo curare. Lo denunciò, ebbe il coraggio di denunciarlo, ebbe molta collaborazione dalle istituzioni. Comunque il figlio non fu recuperato. La fine del racconto finisce drammaticamente senza recupero. Perché il professor Manfredi Urso volle testimoniare questo racconto fatto realmente da un padre di famiglia, d'accordo con la direzione di Radio Studio Roma, che aveva fatto già uno speciale sulla droga, credette di poter diffondere questo racconto tramite la radio e distribuirlo alle scuole e alle famiglie come deterrente, come insegnamento, come al comportamento del genitore e del figlio di fronte a questo drammatico problema della droga. Il risultato successivo a questo racconto, dopo la diffusione nelle scuole e nelle famiglie, non è stato più seguito da Radio Studio Roma, ma si può immaginare quale sia stato. Purtroppo non credo bene. Ascoltiamo.
mio figlio è drogato. Anche se mi vergogno, devo raccontare questa storia. Mio figlio è una vittima degli stupefacenti. Mi ci sono voluti 3 anni per guardare in faccia la realtà e accettarla. Se questa vicenda può giovare ad altri genitori, forse il raccontarla mi aiuterà a dormire la notte. Mauro, sua madre ed io conducevamo una vita familiare molto tranquilla finché mia moglie morì. Mauro allora aveva 16 anni e frequentava il liceo e cominciava a voler passare le serate a modo suo. Uno dei suoi amici possedeva un'automobile che aveva trasformata in macchina da corsa. L'idea che Mauro andasse in giro con lui mi impensieriva, ma non dissi nulla. Cercai, sì, di persuaderlo a uscire meno di sera, ma ormai s'era fatto irrequieto. Girava per la casa a gran passi e se si sedeva non riusciva a star fermo sulla sedia. Io pensavo che questa sua irrequietezza fosse soltanto effetto dell'adolescenza. Fu circa in quell'epoca che cominciarono a scomparire da casa vari oggetti. Una sera, rincasando, mi accorsi che mancava la radio. Mauro esaminò tutte le finestre per vedere da che punto fosse potuto entrare un ladro, ma erano tutte ben chiuse. Poi sparirono i fucili da caccia e la macchina fotografica, del denaro dalla mia scrivania e perfino la macchina da cucire della madre. Allora non sospettavo neanche lontanamente che fosse stato Mauro a prendere quelle cose per comprarsi l'eroina. Anche di fronte ad altri indizi, rimasi cieco. Quando l'inverno successivo Mauro prese l'influenza, il medico gli ordinò di stare qualche giorno a letto. Mentre il medico parlava, scorsi negli occhi di mio figlio un'espressione di spavento. La mattina dopo stava peggio. Lo sentì vomitare e lamentarsi nel bagno. Mi precipitai in camera sua mentre lui, barcollando, tornava a letto col viso bianco e disfatto. Mi allontanò con una spinta e mi guardò quasi con odio. «Esco!» mi disse. Ma era troppo debole. Rimase a letto a torcersi come se avesse lo spasimo in tutti i muscoli. Stringeva i ferri del letto tanto forte che le nocche gli diventavano bianche. Il medico non poté venire fino al pomeriggio e prima d'allora Mauro aveva cominciato a singhiozzare come un bambino.
«Papà!»
gemeva.
«Non vedi che ho bisogno d'una scossa?»
Io non sapevo di che parlasse, ma lui tra i respiri affannosi e spasmodici mi spiegò che ciò di cui aveva assoluto bisogno era l'eroina. Preso in un oscuro turbinio di sensazioni, compassione, risentimento e una specie d'affannosa incredulità. Uscii in fretta dalla stanza, mi sentivo profondamente turbato, svuotato d'ogni forza. Quando, dopo qualche minuto, tornai in camera di Mauro, egli non c'era più. Durante le ore che seguirono, afferrai il ricevitore del telefono una dozzina di volte per chiamare le autorità, la polizia, qualcuno. Ma non sopportavo l'idea che potessero mettere mio figlio in prigione. Ero deciso a lottare contro la minaccia che pesava su di lui. Ora sono convinto di aver seguito il metodo sbagliato, ma ancora oggi non saprei dire quale sia quello giusto. Verso le 9 di sera Mauro rientrò in casa. Era turbato e in disordine, ma per il resto sembrava del tutto normale. Evidentemente aveva trovato quel che era andato a cercare. Senza esitare, abordai l'argomento. Mauro cercò di non dar peso alla cosa.
Lo fanno tanti, pa,
disse a titolo di scusa.
Sono cose che capitano. Uno lo fa così, per provare, insieme con gli altri. Ma io il vizio non ce l'ho.
Decisi di stare a vedere, ma col passare del tempo Mauro cominciò a rincasare sempre più tardi. Non mangiava e dimagriva a vista d'occhio, ma dopo quella prima sera mi guardava dritto negli occhi e negava di far uso di stupefacenti. Aspettai finché potei, poi mi rivolsi all'ufficio narcotici e chiesi il loro aiuto. Venne un agente molto calmo e comprensivo. Ora non avrebbe piacere forse che facessi il suo nome, perciò lo chiamerò l'agente Rossi. Quando gli ebbi riferito quel che era accaduto a Mauro, mi disse: «Non posso darvi l'aiuto che vorrei. In tutta Roma ci sono solo due ospedali attrezzati a curare i casi di questo genere. E sono tutte e due pieni zeppi. Naturalmente potremmo mettere il ragazzo in prigione e tenerlo lontano dagli stupefacenti per un certo tempo. Ma è probabilmente un procedimento doloroso e forse non darebbe un beneficio duraturo. La cosa essenziale è di indurre suo figlio a voler togliersi il vizio. Ma anche questo non basterà. Avrà ancora bisogno di molto aiuto. Da principio, probabilmente si ribellerà. Potrebbe lei dirgli che io ho promesso di non prendere provvedimenti a suo carico, purché entri in una clinica privata. Ma devo avvertirvi che forse non gli servirà a niente. Dipende tutto da lui e dal grado di intossicazione a cui è arrivato. Sera parlai a Mauro dell'agente Rossi. Piegò un angolo della bocca in un sorriso amaro.
Potevo immaginarmelo, pa, che mi avresti denunziato.
Era come se avesse drizzato un muro fra noi. Non mi riuscì più di vincere la sua amarezza. Uscì di casa avendo ancora sulle labbra quel sorriso ironico. Non tornò né quella notte né il giorno dopo. Poi ebbi una telefonata dall'ospedale. Mauro aveva avuto un incidente d'automobile e si era tagliato gravemente la gola sul vetro frantumato. Quando fui capace di pensare in modo coerente, intravidi un barlume di speranza. Pensai che questo incidente potesse salvare mio figlio. Quella speranza crebbe nei giorni successivi. Mauro era ferito tanto grave che il suo vizio passò in seconda linea. Mi dissero che con il tempo sarebbe guarito perfettamente, ma che per il momento gli avrebbero messo in gola un tubo di plastica perché potesse respirare e mangiare. Dopo 3 settimane d'ospedale, Mauro pareva tornato quello di prima, salvo il fatto che il tubo lo costringeva a parlare sottovoce ed aveva molta voglia di chiacchierare con me. Per la prima volta dopo mesi, rivedevo il ragazzo dagli occhi limpidi e dalla mente limpida che avevo sempre conosciuto.
«Devo averti fatto passare dei gran brutti momenti, papà», mi disse un giorno seriamente. «Quella roba è tremenda!»
Uscii dall'ospedale con il cuore in festa. Cessai quasi di impensierirmi delle misteriose telefonate che ricevevo da qualche tempo per Mauro. Un uomo che non aveva voluto dire il proprio nome aveva cercato di sapere dov'era mio figlio. Poi, una sera tardi, fui svegliato di soprassalto dal telefono. Era Mauro.
«Pa, mi servono 50.000 lire. Sono scappato dall'ospedale e bisogna che racimoli un po' di soldi».
Gli occorrevano, disse, per un trafficante di stupefacenti. Volle dirmi dov'era finché non gli ebbi promesso di portare il denaro.
«Quest'uomo non è un ladruncolo», singhiozzava. «È uno che non scherza».
Presi la macchina e mi recai all'indirizzo che mi aveva dato. Era un casamento grigio e anonimo, coi vetri delle finestre coperti di vernice. Mi accostai al marciapiede e spensi i fari secondo le istruzioni di Mauro. Da dietro l'angolo del fabbricato sbucò una sagoma scura. Si avvicinò alla macchina. Strinsi forte il volante, senza osare di muovermi, mentre l'uomo mi guardava, con la faccia in ombra sotto la tesa abbassata del cappello.
«Hai portato i 50 sacchi?»
«Dov'è Mauro? Che avete fatto di mio figlio?»
«È lì, dietro l'angolo. Mi ha detto che avresti portato i 50 sacchi.
Voglio mio figlio qui, con me, nella macchina, prima di dare i soldi a chiunque». L'uomo esitò. Poi si volse lentamente e scomparve dietro l'angolo del casamento. Poco dopo uscirono dall'ombra 2 figure e scorsi il bianco delle fasce intorno al collo di Mauro.
«Grazie d'essere venuto, papà», disse lui.
«Tieni, paga il tuo debito», gli dissi brusco, mettendogli in mano il denaro.
Tiè, dammi il tubo, sussurrò Mauro. L'uomo gli porse un oggetto. Vidi Mauro che armeggiava con la fasciatura del collo e allora capii quel che gli aveva dato il trafficante di stupefacenti. Era la cannula di plastica da mettere in gola. Senza quel pezzo di plastica che poteva togliere e pulire per mantenere libera la gola, Mauro sarebbe potuto morir soffocato. Aveva avuto un bisogno tanto disperato di eroina da indurlo a dare quella cannula al venditore come garanzia. Mentre tornavamo verso casa, mi si maturò in mente un progetto. Avrei cercato di riconquistare la fiducia di mio figlio, avrei smesso di alimentare il suo risentimento contro di me. Quella sera mi aveva mostrato quanto fosse potente il nemico contro cui dovevo lottare. Dimenticai il mio negozio e passai molto tempo con Mauro. Il ragazzo era quasi quello di prima, benché sapessi che doveva far uso giornaliero di un po' di eroina. Il quarto giorno non riusciva a star fermo, aveva la fronte imperlata di sudore ed era d'un pallore spettrale. Papà, ansimò quella sera, bisogna che me ne procuri dell'altra. Ero quasi esultante. Ricominciava a fidarsi di me, a dipendere da me. Gli dissi le condizioni che avevo stabilito. Sarei andato con lui. Tutta l'eroina che comprava avrebbe dovuto consegnarla a me ed io gliel'avrei razionata. Voglio rendermi conto di tutto quel che provi, dissi. Non voglio che tu possa ingannarmi di nuovo. Per un attimo riapparve nel suo sguardo un po' dell'antica amarezza. Va bene, pa, disse poi. Ho bisogno di quella roba. Con la macchina ci recammo in centro. Gli detti del denaro. Lui salì di corsa le scale d'un casamento e tornò con due capsule. Non ho potuto avere altro, mi disse. Quella notte ebbe il discutibile privilegio di vedere mio figlio prendere l'eroina. La reazione fu quasi immediata. Gli venne voglia di parlare Era come se mi avesse iniziato a qualcosa di meraviglioso. Volle dirmi di tutte le sue passate esperienze con l'eroina, delle sensazioni che provava, delle volte che s'era sentito male e che me l'aveva nascosta. Io ascoltavo volentieri. Finalmente avevo abbattuto il muro che ci separava. Mio figlio mi permetteva di guardare nel mondo sotterraneo nel quale viveva. Dopo che gli fu tolta la cannula, tornò a stare quasi bene. Ero sicuro che prendesse meno eroina di prima. Gli lasciavo adoperare la macchina ed egli tornava a casa a farsi razionare la provvista. Talvolta parlava persino di cominciare una cura. A sua insaputa ebbi un altro colloquio con l'agente di polizia. Questi mi disse che avrebbe cercato di farlo entrare in un ospedale statale. Intanto comprai tutti i libri che riuscii a trovare sull'uso degli stupefacenti. Mauro li lesse avidamente e ne parlammo insieme. Poi una sera non tornò a casa. Rimase fuori 2 giorni. La terza sera udii il suo passo alla porta d'entrata. Da quando era andato via, non s'era né lavato né fatto la barba. Aveva l'abito sporco e sgualcito. Senza guardarmi, andò in camera sua. Rimasi per un'ora a raccogliere le idee. Infine andai da lui. Si era buttato sul letto. Ancora vestito, giaceva supino, immerso in un sonno profondo, non naturale. La bocca semiaperta era piegata agli angoli con un'espressione che mi dette i brividi. Lo scossi violentemente. Mauro, svegliati, non posso vederti così. Egli aprì gli occhi pesantemente, si tirò su e rimase lì a sedere, curvo, con la faccia tra le mani. Papà, disse, quella roba è perfida. Capiva quel che gli accadeva, ma pareva che nel confessarlo provasse una specie di soddisfazione. Dovrei essere in prigione da un pezzo. Sapessi in che guaio mi sono messo e cosa non ho rubato pur di procurarmene un po'. Quella roba fa impazzire, te lo dico io.
Radio Studio Roma, la storia delle radio libere italiane dal 1974 ad oggi, per la libertà d'espressione e di parola sancita dall'articolo 21 della Costituzione.
Oh, freedom, libertà, dopo 50 anni siamo ancora qua. Freedom, libertà, di pensare e parlare.
parlare liberi di sognare. Oggi sono 50 anni di una rivoluzione, perché l'etere resti lì. Quant'anni siamo ancora cari?